Allora, eccoci qui con Fulvio Aurora di Medicina Democratica. Buongiorno, buon pomeriggio a te.
Sì, grazie anche a voi.
E con te vorremmo parlare ulteriormente, ne abbiamo avuto occasione in altre circostanze con i compagni dei comitati contro ogni forma di autonomia differenziata e più in generale, diciamo, sulla scuola, con un'attenzione particolare sulla scuola. Con te ovviamente vorremmo parlare di sanità e la domanda proprio che sorge spontanea, facendoci noi interpreti di un interrogativo semplice che magari può venire in mente a chiunque, è questa: ma se la sanità è già regionalizzata, direi che è la materia più particolare attribuita alle regioni, dove hanno un potere notevole, cos'altro c'è da trasferire alle regioni e che cosa vogliono in particolare queste regioni che desiderano l'autonomia?
Sì, beh, certo, è una domanda molto importante, perché in effetti la sanità, fra tutte le materie che sono state rivendicate, fra virgolette, dalle tre regioni che vogliono l'autonomia differenziata, è quella che è già regionalizzata, nel senso che la Costituzione prevede una competenza concorrente fra una serie di materie, in particolare nella sanità. In questo senso che le regioni hanno la possibilità di legiferare in tema di sanità, però devono rispettare i livelli essenziali di assistenza. Cioè, i livelli essenziali di assistenza sono già stati determinati e quindi non si capisce effettivamente che cosa può esserci di nuovo, o meglio, secondo me si capisce, però diciamo dal punto di vista formale noi abbiamo questo quadro che le regioni possono legiferare in tema di sanità, a differenza che possono legiferare anche per le altre, per diverse altre materie, ma in questo devono sottostare a quelle che sono le direttive nazionali. Il discorso della sanità è diverso, perché ci sono già stabiliti i livelli essenziali di assistenza e quindi di fatto le regioni devono attenersi a rispettare questi livelli e quindi organizzare i servizi perché tutti i cittadini abbiano uguali risposte al bisogno di salute, uguali per tutto il territorio nazionale. Quindi diciamo questo è il quadro, per cui in effetti siccome anche la sanità è uno dei gli argomenti che vengono utilizzati ed è uno delle materie che viene richiesto dalle regioni che vogliono, per adesso sono le tre famose regioni, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna, che chiedono di essere regionalizzate, che chiedono di essere autonome, in effetti per la sanità questo non dovrebbe avvenire. Allora, dove sta, chiamiamolo così, il trucco, almeno secondo noi? Io ho partecipato all'assemblea che c'è stata l'altro giorno, domenica, a Roma, contro per il ritiro di qualunque autonomia differenziata, e naturalmente facendo parte di questo comitato noi siamo assolutamente d'accordo e quindi ci chiediamo anche noi perché c'è perché viene fatto questo discorso. E diciamo che in questa assemblea sono state usate dagli esperti, ma anche da quelli che sono intervenuti, delle parole molto dure. Cioè qui praticamente con la regionalizzazione si vuole fare dirigere dei pezzi dello Stato, in altri termini. qualcuno ha usato l'espressione c'è una eversione, una sorta di eversione in atto, c'è un discorso che si vuole realizzare di secessione dei ricchi, cioè praticamente quello che si vuol fare in generale con la autonomia differenziata è dare, fare delle regioni dei piccoli stati, no? E quindi qualcuno avanzava anche un discorso di tipo politico dicendo ecco le regioni che sono più ricche, quindi in sostanza quelle del nord, si legano all'interno dell'Europa alle democrazie più ricche tipo la Germania e la Francia, mentre le regioni del sud sono, restano nella stessa nazione ma sono delle province di secondo livello, no? E quindi questo discorso che viene fatto, che dovrebbe essere come è stato stabilito per la sanità dei livelli essenziali di assistenza, questo discorso è assolutamente come dire secondario, perché quello che conta poi è quello di avere un'autonomia abbastanza presente e pesante dal punto di vista delle varie materie. Io faccio, riguarda, visto che voi chiedete giustamente sulla questione della sanità, diciamo già questo, che la sanità c'è i livelli essenziali di assistenza che devono essere rispettate da tutte le regioni. Le regioni si organizzano poi dal punto di vista diciamo pratico per se stesse rispetto alla loro condizione territoriale, ma dal punto di vista delle risposte, le risposte devono essere uguali per tutto il territorio nazionale, ma questo di fatto non avviene. Bisognerebbe, se si facesse come comunque è stata fatta un'indagine, si possono vedere che alcune regioni hanno i servizi che sono stabiliti dai livelli e rispondono in un certo modo, altre regioni questi servizi li hanno molto di meno e quindi le risposte sono altrettanto diverse, e quindi questo è un qualcosa che non va. Del resto c'è anche un discorso di finanziamento, che è un discorso di finanziamento diverso tra le regioni del nord e le regioni del sud, ovvero c'è un fondo sanitario nazionale di 117 milioni, quello, miliardi, pardon, che è quello che è, che viene ripartito fra le diverse regioni. La modalità di ripartizione è una modalità particolare, molto complicata, che però cosa fa? Assegna più risorse al nord rispetto che risorse che vengono assegnate alle regioni del sud. E poi c'è un'altra cosa, che siccome i servizi e le strutture che ci sono al sud sono più deboli, diciamo così, rispetto a quelle del nord, che moltissime persone si recano al nord, che ne so, per fare delle operazioni chirurgiche, per fare delle terapie particolari, perché al sud non ci sono sufficienti risposte. E quindi questo vuol dire che dal punto di vista pratico finanziano 5 miliardi complessivamente quelli del sud il servizio sanitario del nord.
Perché, scusami,
è una cosa che fa molto piacere.
Spieghiamo, perché chi si reca al nord, in strutture di altre regioni al nord, diciamo, no, per curarsi, poi è la, se non sbaglio, correggimi, è la regione di provenienza che poi deve integrare con quella.
Appunto.
Quindi appunto. È un serpente che si morde la coda. Più soldi hai, più soldi avrai, e meno soldi hai, sì, meno soldi ti rimangono.
Esattamente, perché se in Calabria, per fare l'esempio di una regione abbastanza più in difficoltà, mancano che ne so, determinati servizi, determinate strutture che fanno delle operazioni di cardiochirurgia, e le persone si spostano al nord, intanto con una pesante sofferenza le persone stesse, o in genere ci sono i familiari che le accompagnano. Quindi non solo ci sono, c'è la regione Calabria che deve pagare la regione Lombardia se viene in un ospedale della Lombardia, ma le stesse persone che si devono spostare, e queste poi hanno bisogno di andare in albergo, di essere ospitate, e quindi devono fare il viaggio, e quindi c'è, come dire, tutta una serie di spese oltre la sofferenza che le persone dal sud al nord hanno. Eppure questo non dovrebbe essere previsto, perché tutti dovrebbero avere le medesime risposte, sia che abitino a Milano o che abitino ad Agrigento. È abbastanza chiaro questa cosa?
Sì, e questa è la situazione già attuale, no? Quindi nella, sì, migliore, nella migliore delle ipotesi, fra virgolette, rimane così, ma forse ci sono anche, diciamo, in questa quadro dell'autonomia differenziata anche peggioramenti, forse, in questo senso. Sì. Comunque sicuramente in non effetti, migliora.
Siccome io sono della Lombardia, ovviamente conosco relativamente bene la situazione attuale e ho sentito tante volte il presidente della regione, che è uno di quelli che rivendicano proprio con una a tambur battente questa autonomia differenziata per la Lombardia, naturalmente anche per il Veneto e l'Emilia Romagna, che sono le regioni che hanno fatto questa richiesta. Che cosa vogliono nella sostanza? La sostanza sarebbe questa, che adesso funziona la ripartizione, Fondo Sanitario Nazionale che ripartisce questo fondo fra le diverse regioni. In questo con l'autonomia differenziata non avviene così, non dovrebbe avvenire così, almeno nella testa dei presidenti delle regioni. Cioè sono le stesse regioni che trattengono le tasse e le imposte che vengono pagate per la sanità o per altro sul suo territorio. Cioè non c'è il passaggio, uno paga le tasse vengono poi ridivise secondo i vari settori e vengono ripartite tra i vari territori. No, le imposte restano nella regione e la regione poi si organizza come meglio crede. E aggiungo un'altra cosa, che è quella forse più importante, che perché questo accanimento per il discorso dell'autonomia da parte di alcune regioni del nord, in particolare dico la Lombardia perché è quella che conosco meglio. Questo accanimento sta nel fatto, e già nella realtà di oggi, sta nel fatto che la sanità è un grande affare. E quindi questo grande affare produce tante possibilità per tante aziende, per coloro che producono farmaci, per coloro che costruiscono ospedali, per tutto un sistema medico corporativo che serve per fornire servizi, strutture, cure, eccetera. E quindi questa cosa è la sostanza, diciamo, almeno dal nostro punto di vista, di questa autonomia, ma credo che poi questo è un discorso che è stato condiviso a Roma da quelli che erano presenti a questa grande assemblea che c'è stata domenica, no? E cioè il fatto che il sistema sanitario viene ad essere privatizzato perché c'è l'autonomia, e quindi fin dove ci si arriva risponde il pubblico. Quando il pubblico non arriva più c'è il privato, e già adesso un terzo della spesa sanitaria è di fatto versato direttamente dai cittadini, no? La out-of-pocket, così come viene detto, viene pagato direttamente. E quindi questo vuol dire che se viene attuato questo discorso, e si capisce il perché dell'assoluta contrarietà di tutta una serie di associazioni, movimenti e sindacati a questo tipo di proposta, di progetto che si sta facendo, e che non è nemmeno molto chiaro nelle sue linee, è stato nascosto fin dall'inizio su come si sono condotte le trattative tra lo Stato e la Regione, parlo del governo precedente all'attuale, no? Questa cosa sfugge, ma sfugge per una ragione molto semplice, perché le regioni vogliono avere un'autonomia soprattutto di carattere finanziario, e questa autonomia di carattere finanziario ha lo scopo della privatizzazione. Ma faccio un esempio molto concreto: semplicemente si vogliono fare per esempio degli ospedali nuovi. Noi abbiamo due esempi nella città di Milano, no? Due grossi ospedali che si vogliono, che è stato deciso di chiuderli per fare un nuovo ospedale, e abbiamo l'Istituto dei Tumori e l'Istituto Neurologico che vogliono, che devono essere chiusi, già deciso, e messi fra l'altro a Sesto San Giovanni, in un territorio inquinato che adesso stanno bonificando. Cioè, questo che vuol dire? Chi paga poi questi nuovi ospedali? Vengono pagati con dei finanziamenti dello Stato, con dei finanziamenti della Regione, e poi si fa il cosiddetto project financing. Si chiede l'intervento dei privati, e questi privati intervengono, e poi però devono essere e gli devono restituire i soldi che ci hanno messo, e questo va a scapito dei cittadini fra 10-15 anni, 20 anni. Ci sono degli accordi che vanno in questa direzione. Ecco, questo diciamo è la sostanza della cosa che riguarda la sanità, e che noi riteniamo che si debba assolutamente, per questo, che si debba mobilitare perché questo disegno non passi. Se volete posso dire anche altre cose.
Figurati, sì, certo.
Sì, per esempio, cioè c'è questo fatto che è abbastanza interessante. Diciamo che l'impostazione di questo discorso è stato fatto dal governo precedente, no? Ed è stato fatto al seguito delle modifiche costituzionali del 2001, la legge costituzionale, la modifica
della riforma del titolo quinto.
Scusa?
No, dicevo la riforma del titolo quinto, sì, certo.
Esattamente, la riforma del titolo quinto. Naturalmente bisognerebbe entrare nel merito, ma adesso io volevo soffermarmi sulla questione del nuovo governo, no? Perché il nuovo governo, che poi è appena stato fatto, evidentemente è in contrasto, cioè c'ha una linea diversa, o quantomeno dovrebbe avere una linea diversa rispetto a quella del governo precedente, perché se no non significa, non vuol dire, non si sa perché è cambiato, no? Allora è vero che questo è successo, vabbè, insomma c'è dei vantaggi, sicuramente li abbiamo avuti immediatamente, poi vediamo se questo succederà. Ma che cosa succede rispetto a questo discorso dell'autonomia differenziata? Il nuovo governo non ha una posizione di contrasto totale, no? Cioè dice: ma questo è cominciato, adesso cerchiamo di modificare qualcosa, cioè ormai c'è e facciamo l'autonomia differenziata, e dice che questo processo va completato, deve essere giusta e cooperativa, si deve salvaguardare il principio di coesione nazionale e di solidarietà, la tutela dell'unità giuridica ed economica, si devono definire i livelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Dicevo, quello della sanità è già stato fatto, però ci sono tutte le altre categorie, si devono vedere i bisogni standard, e quindi si deve attuare in questo modo gli articoli 119 della Costituzione. Allora, il discorso è questo, che perché tutta questa cosa qua, e perché non c'è una presa di posizione netta e radicale rispetto all'autonomia differenziata, e quindi si va a fare delle correzioni enunciando dei principi che sono certamente corretti? ma questo è effettivamente poco comprensibile. Vuol dire che se non si va al fondo della cosa, se non si capisce perché si fanno queste, si dà alle regioni questa possibilità di essere totalmente autonome dal punto di vista finanziario e quindi di quello che segue dal punto di vista sia degli indirizzi che della pratica, evidentemente vuol dire che si accetta il vecchio discorso che faceva il governo precedente. E quindi